Ieri ho incominciato a parlarvi delle fonti comunitarie. Distinguendovi il diritto dei trattati, il diritto derivato. E nell'ambito del diritto derivato due atti, in particolare i regolamenti e le direttive, a cui si aggiungono le decisioni. Le decisioni non sono dei veri e propri atti normativi, ma sono più dei provvedimenti amministrativi, insomma, diciamo, paragonandole a noi. Le decisioni sono atti rivolti a singoli stati, a singole imprese e sono attuazione di atti normativi. Gli atti normativi sono di due tipologie, i regolamenti e le direttive. E vi dicevo ieri, le direttive sono degli atti abbastanza normali rispetto ai rapporti che esistono tra uno Stato e l'organizzazione internazionale a cui lo Stato partecipa, perché le direttive fissano obiettivi e lo Stato è libero di scegliere i mezzi con cui raggiungerli. Le direttive sono obbligatorie, però. Le direttive portano degli obblighi di fare agli Stati. Hanno una scadenza e dentro quella scadenza gli Stati devono predisporre i loro strumenti, che possono essere normativi, amministrativi, quello che volete, quello che vogliono gli stati, per raggiungere quelli, i risultati. I regolamenti invece sono un atto di tipo diverso, fortemente originale, perché i regolamenti sono dotati di diretta applicabilità. La diretta applicabilità è una caratteristica loro specifica ed esclusiva. Che significa che, i regolamenti non sono indirizzati agli stati, ma sono indirizzati ai cittadini degli stati che ormai sono anche cittadini europei, per cui arrivano direttamente a noi. Entrano negli ordinamenti degli stati sovrani e come tali pongono norme giuridiche obbligatorie per tutti. Questi sono, i regolamenti sono la vera novità. La vera novità perché per la, diciamo, prima volta così massicciamente un'organizzazione internazionale riesce a essere concorrente dello Stato nel regolare i comportamenti degli individui. Sono questi regolamenti uno dei rubinetti che buttano dentro nel vasca del nostro ordinamento giuridico, norme che i giudici devono applicare, che le amministrazioni devono applicare, creando anche un problema di conflittualità tra questi regolamenti e le norme interne. Questa conflittualità non c'è invece con le direttive, perché le direttive obbligano gli stati e li obbligano nel senso che gli stati sono responsabili nei confronti dell'Unione Europea di aver raggiunto o meno dei risultati. E allora l'Unione Europea, i trattati, si sono preoccupati di garantire l'effettività di tutto questo. Bel problema. Attraverso quali meccanismi le norme giuridiche dell'Unione Europea sono effettive e l'effettività è garantita a queste norme giuridiche? Perché voi capite che un'organizzazione internazionale dispendiosa in energie, politicamente importante, che produce tutte quelle regole che vi ho descritto ieri, così capillari nell'ordinamento, deve essere effettiva, perché sennò abbiamo perso del tempo. E attraverso quali congegni è garantita questa effettività? L'effettività si basa su due organi e su due procedure. Una è la commissione e attraverso una procedura che si chiama di procedura di infrazione. E attraverso la Corte di Giustizia. Notate che la Corte di Giustizia non è che sia un organismo originale come è improntato, perché tutte le organizzazioni internazionali di una certa complessità, così come hanno un'assemblea parlamentare, eletta indirettamente, nominata dai parlamenti nazionali, hanno anche un loro organo di giustizia. Un organo di giustizia che ha dei compiti specifici. Risolvere i conflitti tra gli Stati, sull'applicazione dei trattati, garantire agli Stati che l'applicazione dei trattati sia effettiva, per cui quando uno Stato si accorge che l'altro Stato non esegue le norme, si rivolge alla Corte dell'Organizzazione Internazionale e poi dare l'interpretazione ai trattati. Quando ci sono problemi di interpretazione del trattato e del diritto derivato, ecco che la Corte di Giustizia diventa il giudice con giurisdizione esclusiva sul significato, sull'interpretazione degli atti comunitari. Tutto qui. Questa è l'impalcatura iniziale ed è un'impalcatura iniziale assolutamente conforme a quella che è la tradizione delle organizzazioni internazionali. L'unica differenza è questo potere normativo dato dai regolamenti, che può essere un potere normativo che incide direttamente sui rapporti tra i privati, omettendo l'interposizione degli Stati. Questa è l'unica particolarità. Per questo l'istituzione della Comunità Europea non ha incontrato difficoltà. Non ha incontrato difficoltà perché la Comunità Europea si è collocata su competenze limitate, competenze non politicamente rilevanti. Sono falliti i tentativi di fare unioni europee per la politica estera, per la difesa, per l'unione politica, tutti i fallimenti. Quelli che sono riusciti a realizzare invece sono piccoli segmenti che riguardano piccole cose anche importanti, no? Il carbone, l'acciaio da un lato, l'energia atomica, l'agricoltura, il mercato interno. E l'organizzazione, l'apparato organizzativo, l'apparato organizzativo resta un apparato organizzativo tutto sommato non particolarmente innovativo. Tutto questo però genera uno sviluppo incredibile. Ieri vi ho spiegato come lo sviluppo abbia inciso sui settori materiali, come attraverso l'intervento per garantire il mercato interno, la Comunità Europea sia finita con occuparsi di ogni aspetto della nostra vita, per cui noi siamo tutti marcati da bollini della Comunità Europea, tutti certificati da apposite norme comunitarie e tutti pieni e circondati di norme comunitarie. Ma anche il resto ha avuto uno sviluppo, non soltanto sotto il profilo geografico, partire da 6 stati e arrivare a 28 non è una piccola cosa, è ovvio, ma lo sviluppo più interessante lo abbiamo avuto sotto il profilo istituzionale. E sotto due profili, di cui uno non tratto, perché studierete in diritto dell'Unione Europea, e l'altro invece tratto perché riguarda le fonti. Quello di cui non tratto è lo sviluppo istituzionale. Molto interessante, tra l'altro per un costituzionalista molto istruttivo. Se tutti quelli che osano parlare di riforma della nostra sacra Costituzione capissero la lezione dell'Unione Europea, forse starebbero zitti, che sarebbe una bellissima cosa. Un po' di silenzio. Perché l'Unione Europea si è sviluppata attraverso forme di accordi istituzionali e piccoli aggiustamenti delle norme conseguenti allo sviluppo. Vi faccio un esempio. Il Parlamento Europeo all'inizio era un organo nominato dai parlamenti nazionali. I trattati dicevano forse un giorno lo eleggeremo direttamente. Quel giorno arrivò perché? Perché l'Unione, la Comunità Europea incominciò ad avere un potere di imposizione diretta. La Comunità Europea non viveva più soltanto dei soldi che gli passavano gli Stati, ma introdotto delle sue tasse, quelle che si chiamano le accise. Avete sentito parlare di accise, no? Le accise sulla benzina, le accise sulle importazioni e così via. Sono tasse imposte dagli organi comunitari. E allora gli si disse, non ci può essere imposizione fiscale senza rappresentanza, e quindi noi diamo luogo all'elezione diretta del Parlamento Europeo. Il Parlamento Europeo, l'anno stesso che è stato eletto direttamente, rifiutò l'approvazione del bilancio, dimostrando di aver capito che cos'è un Parlamento, cosa che invece il nostro Parlamento ancora non ha capito. E cioè disse, voi avete eletto un Parlamento, benissimo, adesso il Parlamento svolge le sue funzioni, per cui noi vogliamo discutere nel merito delle scelte di bilancio. Non ci presentate più una cosa già fatta dal Modiere Sieno. E per due volte, per due anni, rifiutò l'approvazione del bilancio finché non raggiunse un accordo istituzionale con la Commissione, per cui la Commissione, prima di presentare il bilancio al Consiglio dei Ministri, lo presentava al Parlamento. E progressivamente il Parlamento ha conquistato funzioni legislative così. Ormai il Parlamento svolge funzioni legislative insieme al Consiglio dei Ministri. Sono due corpi legislativi, molto simili a come è istituzionalizzato in Germania, nel senso che il Consiglio dei Ministri, che è un organo che deriva dagli Stati, e il Parlamento direttamente eletto, sono i due organi legislativi e insieme concordano quelli che sono gli atti derivati, i regolamenti e le direttive. E questo il Parlamento l'ha conquistato tramite accordi politici con le istituzioni e con l'arma del ricatto. Io non ti approvo le cose finché tu non ti convinci a coinvolgermi pienamente nelle decisioni. E solo dopo aver raggiunto questo risultato politicamente lo ha trascritto in un trattato. E così ha cambiato totalmente il volto non soltanto del Parlamento, che all'inizio era un organo consultivo e adesso un organo legislativo, ma ha cambiato il volto dell'intero assetto istituzionale dell'Unione Europea. La Commissione, che prima era una derivazione del Consiglio dei Ministri, erano il Consiglio dei Ministri a nominare la Commissione, adesso è esattamente come il nostro governo. Il Consiglio dei Ministri propone il Presidente della Commissione, il Parlamento lo approva, poi il Presidente della Commissione propone gli altri commissari e il Parlamento vota la fiducia. Non si chiama fiducia, si chiama approvazione, ma lo fa con un esame che il nostro Parlamento non fa. Cioè, la forma di governo parlamentare è più implementata a livello europeo che a livello italiano. Per dirvi una, quando il governo di centrodestra, quello precedente, decise di designare come commissario italiano l'onorevole Buttiglione, che già dal nome promette bene, non so se l'avete presente, la commissione del Parlamento Europeo lo chiamò, gli disse, Buttiglione, vieni un attimo a fare un'udienza, e lo interrogò. Siccome Buttiglione è un cattolico integralista e anche molto onesto nella sua, come dire, credenze, disse delle cose sulla famiglia, sul matrimonio gay, eccetera, alla fine del quale hanno detto, caro Buttiglione, arrivederci, questo non lo nominiamo. Mandatecene un altro. E due commissari furono rifiutati, uno italiano e uno ungherese, se ben ricordo. Rifiutati dopo quello che è stato uno screening parlamentare, una semplice richiesta di informazioni al candidato commissario su quali erano le sue intendimenti rispetto alle competenze che assumeva. Capite? Però immaginate, il nostro Parlamento che facesse una cosa del genere con i nostri ministri, per cui in Commissione Cultura arriva Bondi e a Bondi fanno l'esame. Dice, che cos'è questo? Quadro? No, è una poesia. Via. Capite? Per cui tutto questo, il Parlamento europeo se l'è conquistato politicamente, lo ha contrattato, hanno scritto degli accordi sulla carta, perché non sono atti normativi, e un bel giorno hanno detto, funziona, mettiamolo nel trattato. Prima si fanno le cose e poi si consolidano. Non si fanno le riforme con le bacchette magiche, come hanno fatto la riforma federale del titolo quinto, perché dopo non funziona. Allora, questa è la parte di cui non vi parlo ulteriormente. La parte in cui invece vi parlo ulteriormente è il non meno incredibile sviluppo dell'ordinamento giuridico, che si basa sulla funzione di controllo, sulla effettività. Voi sapete che ci sono gli ispettori della Commissione a Napoli che sono venuti a vedere dopo 2 anni se l'Italia si era adeguata alle direttive comunitarie e hanno detto, oh, ma non è cambiato nulla. E loro sono rimasti molto sorpresi, i napoletani molto meno. E questa è una funzione di ispezione legata a una procedura di infrazione. Ossia la Commissione, che è un organo politico, come abbiamo visto, e può essere invitata da altri stati, da privati, un esposto di un privato, oppure per sue iniziative, a verificare se uno Stato si è adeguato alle direttive. Le direttive danno obbligo di adeguamento, obbligo di implementare, di raggiungere quegli obiettivi e libertà di mezzi. Dopo la scadenza, lo Stato deve aver adempiuto. Se non ha adempiuto, qualsiasi notizia arrivi alla Commissione, la Commissione scatta e inizia questa procedura. Inizia con una lettera in cui chiede informazioni, lo Stato dà l'informazione all'Italia, gli dà sempre in ritardo perché noi non abbiamo tempo, e alla fine di questa procedura, che è una procedura amministrativa, scambio di lettere, richiesta di informazione, ma documentami, ma ecco, io mi giustifico ma ti prometto, insomma è una cosa amministrativa, non giurisdizionale. Alla fine c'è un atto che è un parere motivato, che si chiama così l'atto, che è la motivazione che la Commissione notifica, in cui dice allo Stato, guarda Stato, ho scoperto che tu non ti sei adeguato, e quindi ti do questi termini di tempo per adeguarti. Lo Stato si adegua e finisce lì. Non si adegua, come fa l'Italia, e a questo punto la Commissione lo convoca di fronte alla Corte di Giustizia. E la Corte di Giustizia accerta l'inadempimento. Lo Stato può difendersi dicendo ma questa è tutta una procedura sbagliata, ma se soccombe, la Corte gli dice tu ti devi mettere in regola e ti do un termine. Lo Stato non si adegua, la Commissione torna alla Corte di Giustizia e la Corte di Giustizia lo condanna a tot milioni di euro di multe. Per cui alla fine noi cittadini paghiamo con le nostre tasse multe comunitarie per tutti i non adeguamenti dello Stato italiano alle norme comunitarie. Anche se questo naturalmente dovrebbe avere un riscontro importante nella informazione, ma invece viene tenuto fortemente basso. Sono rari i casi in cui la Corte di Giustizia condanna al risarcimento, alla multa, insomma, proprio da multa lo Stato, ma questi casi non sono poi così pubblicizzati come dovrebbero essere. Questo è il meccanismo per cui dica.
La legge Gaspari che fine ha fatto?
Questa. È una procedura di infrazione che è terminata con una sentenza che ha accertato l'inadempimento dello Stato, tra l'altro siamo stati condannati anche per la legge che dava i contributi sui decoder, certo, per forza, perché benché la Regione Emilia-Romagna, e la conosco molto bene quel ricorso, avesse eccepito contro quella legge che violava la concorrenza, perché favoriva un'impresa privata e favoriva un tipo di tecnologia a danni degli altri, e la Corte Costituzionale aveva detto questo non riguarda la Regione, la Corte di Giustizia ha accettato questa cosa e l'ha condannato l'Italia perché aveva infranto le regole sulla concorrenza. E siamo ancora in fase, direi, avete capito che io la mia memoria ce l'ho nel computer e non porto il computer dietro, direi che siamo nella fase che l'Italia è stata condannata, ma non ancora sanzionata, credo. Il giorno che siamo sanzionati vedrete che la stampa non dirà nulla di questo evento. Noi pagheremo la multa piacevolmente, col sorriso sulle labbra, come facciamo sempre. Vedete, questo è un meccanismo che è abbastanza tipico. Nulla di rivoluzionario. Ed è un meccanismo, tra l'altro, anche molto politico, perché la Commissione è un organismo politico. La Commissione è composta da politici designati dai governi degli Stati e poi fiduciati e sfiduciabili dal Parlamento. Per cui la certezza dell'effettività è tolta all'individuo. Cioè noi siamo, per lo schema come è costruita l'Unione Europea, siamo colpiti dai regolamenti comunitari perché si applicano direttamente a noi, ma non siamo in grado di avere il riscontro sull'applicazione delle norme comunitarie nei nostri Stati, perché questa è una faccenda politica giocata tra Stati, Commissione e eventualmente Corte di Giustizia. Però la Corte di Giustizia ha anche un altro compito molto importante, e cioè quello di giudicare della legittimità, giudizio di legittimità degli atti comunitari, per cui della rispondenza tra il diritto derivato e il diritto dei trattati, nonché dell'interpretazione delle norme comunitarie. Che significa? Che se io sono un imprenditore e inciampo in un regolamento comunitario, nel senso che un regolamento comunitario mi applica un'accisa oppure mi vieta una concentrazione o mi rompe in altra maniera le scatole, io posso reagire rivolgendomi al mio giudice nazionale, per cui agisco contro l'atto di applicazione del regolamento, un atto dello Stato evidentemente, no? L'intendenza di finanza che mi dice paga quella tassa comunitaria. È un atto di un organo dello Stato, per cui mi rivolgo al giudice dello Stato e di fronte al giudice dello Stato eccepisco la illegittimità dell'atto comunitario. Chiaro? E in sostanza è quello che generalmente faccio di fronte agli atti amministrativi, la stessa cosa, no? A fin dei conti che la tassa me la imponga un regolamento comunitario o me la imponga la legge dello Stato, il problema è lo stesso, che poi c'è un ufficio, che è un ufficio dello Stato, che mi impone una tassa e mi dà una sanzione se non la pago. Allora contro quella sanzione o quella imposizione o quell'accertamento io reagisco, vado di fronte al giudice e gli contesto la base normativa, cioè la legge o il regolamento comunitario. La legge la posso contestare perché viola la nostra Costituzione. Il regolamento comunitario lo posso contestare perché viola il trattato. C'è gerarchia tra trattato e diritto derivato. E quindi il giudice nazionale diventa un giudice comunitario, nel senso che il giudice che può rinviare la questione di legittimità alla Corte di Giustizia. E la Corte di Giustizia decide se l'atto è legittimo o illegittimo, ma sta giudicando della legittimità di atti comunitari, non di atti nazionali. Però c'è anche il giudizio di interpretazione, che è stato messo dentro per dare il monopolio dell'interpretazione dei trattati a un unico organo, come è in tutti gli organismi internazionali, no? non si può immaginare che un trattato venga interpretato in una maniera in Austria e in un'altra maniera in Irlanda. Il trattato deve essere interpretato in maniera univoca, così come le leggi sono interpretate in maniera univoca in Italia dalla Cassazione. La Cassazione ha il monopolio, la funzione nomofilattica, cosiddetto, che è interpretare le leggi. La Corte Costituzionale c'ha il monopolio dell'interpretazione della Costituzione. La Corte di Giustizia c'ha il monopolio dell'interpretazione degli atti comunitari. Però che cosa succede? Succede che questo giudizio di interpretazione è diventato un motore dal movimento incredibile e potentissimo. E vi spiego perché. C'è una sentenza storica, la sentenza Bangend, che è, vediamo se lo trovo negli appunti, non mi ricordo l'anno, del 63, per cui sentenza che risale nel tempo, ai primi anni della Corte, della Comunità Europea, ed è stata seguita da una sentenza che riguardava l'Italia, 64, Costa contro Enel, cioè sul processo di nazionalizzazione delle imprese elettriche. Queste due sentenze introducono un principio rivoluzionario. E vi racconto di che cosa si tratta. Un imprenditore olandese si vede lo Stato olandese che gli applica una tassa doganale sul commercio dentro nella Comunità Europea, per cui lui che importava delle merci dalla Germania, il legislatore olandese gli mette una tassa. E questo si incavola e dice, ma questo è contro il diritto comunitario. Che faccio? Cioè, come posso reagire contro una legge interna, una legge nazionale, che va contro il diritto comunitario? Mi rivolgo al giudice interno o al giudice comunitario? Il giudice comunitario non si occupa della legittimità delle leggi interne, si occupa della legittimità del diritto comunitario, degli atti comunitari. Allora ricostruiscono il quesito in questi termini. È compatibile con il diritto dei trattati e il principio della libertà di circolazione delle merci una legge nazionale che ponesse put a caso una tassa sul commercio di questa sostanza? Quesito interpretativo. Questo quesito interpretativo ha una risposta sì o no. Se la risposta è sì, la Corte di Giustizia non risponde sì, risponde osta o non osta. Osta col diritto comunitario, col principio tra i tali, la legge nazionale che introducesse un'imposta che riguarda, eccetera. In questo modo il giudice nazionale provoca una decisione della Corte di Giustizia che si esprime sull'interpretazione non in astratto del trattato, ma nella concretezza di quel caso. Interessante come meccanismo. E tra l'altro è totalmente stravolgente. Gli stessi giudici della Corte di Giustizia hanno confessato dopo che non si aspettavano di mettere in moto un meccanismo del genere. Loro l'hanno fatto deliberatamente, sapendo che cosa stavano facendo, ma non immaginandosi le conseguenze di quello che stavano facendo. Loro hanno in sostanza creato un meccanismo per cui l'effettività del diritto comunitario non è più soltanto basata sull'atto della Commissione e quindi sull'interesse degli Stati, ma è diventata una questione che parte dal cittadino, giudice nazionale, e arriva alla Corte di Giustizia. E questo l'ha fatto dicendo, così come i trattati e il diritto comunitario pone obblighi, vincoli, rompe le scatole ai cittadini degli Stati nazionali, deve anche porre dei diritti. C'è un equilibrio tra quello che fa in positivo e in negativo, in senso di costrizione e in senso di liberazione, l'Unione Europea, che allora si chiamava Comunità Europea. pone una serie di vincoli, perché tu non puoi commerciare i beni che non abbiano il bollino, tu non puoi buttare i rifiuti fuori dalla finestra e così via, però ti dà anche dei diritti. E questi diritti devono essere in qualche modo azionabili. E questo azionare i diritti è rivolgersi a un giudice nazionale per provocare una decisione del giudice nazionale, che non è una decisione che assume lui, ma che investe la Corte di Giustizia. E la Corte di Giustizia è chiamata a rispondere sulla compatibilità del diritto interno col diritto comunitario. Cosa che non è prevista in origine dai trattati. Infatti gli stati nazionali si costituirono in quel giudizio dicendo: ma che cos'è questa storia? Non se ne parla. Noi non vogliamo che parta un tipo di alternativa al controllo politico-amministrativo svolto dalla Commissione. Se noi diamo ai cittadini la possibilità di rivendicare l'applicazione del diritto comunitario, stravolgiamo il senso della comunità, che non è più una comunità tra stati, diventa una comunità tra stati, ma anche con i cittadini di mezzo. Noi diventiamo a questo punto dei cittadini che possiamo contestare il nostro Stato perché non ha implementato il diritto comunitario, perché non ha dato esecuzione al diritto comunitario, perché ha data male l'esecuzione del diritto comunitario. Il che significa che il rifiuto di Napoli non è un problema che può arrivare alla solo alla Commissione tramite la denuncia di qualcuno degli Stati o qualcosa del genere, ma può essere anche il cittadino che va dal giudice dicendo: qui non c'è applicazione del diritto comunitario. E il cittadino, il giudice, può interrogare la Corte di Giustizia dicendo: la Corte di Giustizia, la norma interna va bene o va contro il diritto comunitario? E la sentenza che dà la Corte di Giustizia è sostanzialmente una sentenza sulla compatibilità o meno della legge interna col diritto comunitario. Canale potentissimo. Gli stati sono sì 28, ma i cittadini sono 500 milioni, per cui voi capite che la potenzialità di questo canale di controllo, di garanzia di effettività è enorme. È chiaro questo discorso? Il rinvio pregiudiziale è una cosa molto, molto simile dal punto di vista processuale a quello che studieremo la prossima settimana, cioè il ricorso incidentale alla Corte Costituzionale. Il giudice, di fronte a un problema di compatibilità della legge interna col diritto comunitario, di significato del diritto comunitario, eccetera, interrompe il suo giudizio e solleva la questione alla Corte di Giustizia. Una volta che la Corte di Giustizia gli risponde, si pone il grosso problema. Che me ne faccio della risposta della Corte di Giustizia? E qui incominciamo ad arrivare al nodo. Il nodo dei rapporti che c'è tra il diritto comunitario e il diritto interno, che non è più un problema astratto di rapporti tra stati e organizzazione internazionale. Diventa un problema concreto di quale diritto si applica ai rapporti tra i privati e come i privati possono pretendere l'applicazione del diritto comunitario. La Corte di Giustizia ha stabilito alcuni principi. Primo, il principio della supremazia, la primauté del diritto comunitario. La Corte di Giustizia ha preso questo come dogma, e cioè che il diritto comunitario, per la logica stessa dei trattati, deve prevalere sul diritto interno. È un criterio per soluzione dell'antinomia questo, no? Lo è. La Corte di Giustizia dice: il criterio che vi do è che nel caso del contrasto tra diritto interno e diritto comunitario deve prevalere il diritto comunitario. Se non prevale, se non è garantita questa prevalenza, c'è infrazione, per cui lo Stato è responsabile, per cui lo Stato potrebbe essere chiamato dalla Commissione a rispondere. Deve essere data prevalenza, così come deve essere attuate le direttive, deve essere comunque data la prevalenza del diritto comunitario, sia questo derivante dai trattati, dai regolamenti o dalle direttive. Poi la Corte di Giustizia dice: Io non vi posso dire come venga garantita questa prevalenza nei singoli stati, perché questo dipende dagli ordinamenti giuridici dei singoli stati. È perfettamente coerente, no? Gli stati sono ancora autonomi, mi da dire. Per cui ogni Stato ha il suo meccanismo. Noi, per esempio, siamo un paese di civil law codicistico, come la Germania, come la Spagna, eccetera, ma il Regno Unito è un paese di common law e c'ha un sistema giuridico diverso, per cui lì l'implementazione del diritto comunitario si svolge attraverso strade che sono diverse dalle nostre. Da noi magari ci vuole una legge, da lì basta magari una sentenza. La Corte di Giustizia non vede, il vetro è opaco. Quello che pretende, in base ai trattati, è che comunque sia data prevalenza. Allora questo sposta l'attenzione nel mondo interno, nell'ordinamento interno, cioè riuscire a capire come nell'ordinamento interno si applichi questo principio di prevalenza. Naturalmente noi non abbiamo uno straccio di legge né niente che ci disciplini tutto questo. Cosa vi cancello? Cancelliamo tutto così. Tanto cosa serve sta roba? Il nostro ordinamento italiano è fantastico perché noi abbiamo Costituzione, che usiamo come architrave, abbiamo appeso un gancio, che è l'articolo 11, di cui abbiamo fatto il commento ieri, l'articolo che non si rivolge alla Comunità Europea, ma si rivolge in prospettiva all'ONU e che parla di pace, di fratellanza, giustizia e così via, e a cui la Corte Costituzionale ha agganciato l'ordinamento comunitario, dicendo, l'ordinamento comunitario comporta delle cessioni di sovranità, l'articolo 11 parla di cessioni di sovranità e quindi ci siamo. Dopodiché noi abbiamo, come secondo gancio che si attacca qui, l'ordine di esecuzione del trattato. L'ordine di esecuzione, come ormai dovreste sapere, è quella formula magica, sempre uguale, che viene timbrata sulla legge che autorizza la ratifica dei trattati, secondo combo, secondo articolo, che dice piena e completa esecuzione viene dato il trattato allegato. Punto. Su questa norma noi attacchiamo il trattato dell'Unione Europea, e prima della Comunità Europea, e cioè tutto quel bel macigno che è il diritto europeo. Ed è finito. Per cui noi abbiamo un articolo della Costituzione che è fatto per altre cose, è un ordine di esecuzione prestampato e non abbiamo altre norme che ci dicono come si mette insieme questo po' di coso che è il diritto dell'Unione Europea col nostro ordinamento. Abbiamo un sacco di leggi, ma questa cosa qui l'abbiamo lasciata tranquilla. La riforma del titolo quinto ha rafforzato questo gancio, mettendone un altro, che non serve niente, un gancino così, che non serve niente, che è l'articolo 117, primo comma. Che è un articolo che ha fatto discutere per 6 anni, finché è intervenuta una sentenza della Corte a dire che cosa significhi. Dice, la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, c'era bisogno di dirlo l'articolo 117, che le leggi devono rispettare la Costituzione, ma, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e dagli obblighi internazionali. La parte veramente critica è questa che riguarda gli obblighi internazionali, perché questa norma è la norma che consente di dire che i trattati internazionali prevalgono sulle leggi interne, cioè la legge interna che va contro un trattato internazionale è illegittima. Questo ha fatto cambiare la giurisprudenza della Corte Costituzionale, perché la giurisprudenza della Corte Costituzionale fino al 2007 diceva col cavolo che i trattati prevalgono sulle leggi interne, perché siccome i trattati sono eseguiti con leggi ordinarie, le loro norme hanno forza di legge ordinaria e quindi qualsiasi legge ordinaria successiva, in base al principio di cronologia, li può abrogare. Lo Stato assume impegni sul campo internazionale, stipula un trattato, lo ratifica, ma il giorno dopo, con legge, può dire il contrario. Adesso, dice la Corte Costituzionale, con questo 117, questa giurisprudenza deve cambiare, per cui la legge successiva che andasse contro il trattato ratificato e eseguito sarebbe illegittima. Questo è l'unico significato di questa disposizione, perché tutto il resto era già dato per scontato. Perché che le leggi dello Stato delle Regioni non possono andare contro la Costituzione, insomma, nessuno ha dubitato. E per quanto riguarda gli obblighi comunitari, tutto si era già risolto in base all'interpretazione del gancio costituito dall'articolo 11. Ma siccome questo gancio non è stato assistito da leggi, da atti normativi, da riforme costituzionali, eccetera, a spiegare come funzioni è intervenuta la Corte Costituzionale. Così la Corte Costituzionale non soltanto ci ha spiegato come funziona il diritto regionale, come vi ho sostenuto l'altra settimana, ma ci ha spiegato anche come funziona l'ordinamento europeo, che non è una piccola cosa. E per fare questo ce le ha provate tutte, tutte. All'inizio la Corte Costituzionale diceva, beh, qual è il problema? Le norme comunitarie sono norme che entrano nel nostro ordinamento in base a una legge ordinaria, la legge di esecuzione del trattato, quindi hanno la forza di legge ordinaria. Abrogano le norme italiane precedenti, sono abrogate dalle norme italiane successive. Criterio cronologico. Questa giurisprudenza ha fatto incavolare come una belva la Corte di Giustizia dicendo scusa, ma io sto dicendo che prevale. Tu non mi puoi dire che la prevalenza è cronologica, perché questa non è la prevalenza, la cronologia è successione delle leggi uguali nel tempo. Allora la Corte di Costituzionale ha detto hai ragione, cambiamo, applichiamo il criterio gerarchico. Questo significa che la legge italiana che va contro un obbligo derivante dal diritto comunitario è illegittima perché contrasta con l'articolo 11. Come vi spiegherò la prossima settimana, questo significa che il giudice non può disapplicarla, la deve impugnare di fronte alla Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale dichiarerà la legge italiana illegittima per violazione dell'articolo 11. Bene. Questo ha fatto incavolare un po' la Corte di Giustizia, l'ha fatto incavolare molto a metà degli anni Ottanta. Perché? Perché finché la comunità faceva piccole poche norme che riguardano singoli settori, i casi di conflitti erano piuttosto rari. Ma quando l'ordinamento negli anni 70 e 80 si è così allargato, l'ordinamento comunitario, i conflitti con le norme interne sono diventati costanti e continui. Per di più, la Corte Costituzionale, come vedremo, anzi non vedremo mai perché non avrò il tempo di parlarvene e non mi interessa tanto parlarvene, ha anche competenze penali, attualmente solo nei confronti del Capo dello Stato. Se il Capo dello Stato compie un reato di alto tradimento o di attentato della Costituzione, il Parlamento fa l'impeachment, lo mette in stato d'accusa e viene giudicato dalla Corte Costituzionale integrata da 16 membri laici. Processo penale. Non ve ne parlo perché speriamo che non succeda. Cioè, finché c'è Napolitano siamo abbastanza tranquilli. Dopo speriamo. Casomai ve ne parlerò fra un qualche anno. Invece però, in origine, questa competenza penale era anche, udite udite, per i reati dei ministri. Non i reati comuni. Non i reati fatti prima del mandato, ma i reati ministeriali, cioè quelli fatti nell'esercizio delle funzioni. Per esempio, se un ministro a caso si fa corrompere, non so, si fa regalare una casa per lasciare degli atti amministrativi, quello è un reato di corruzione ed è un reato compiuto nell'esercizio delle sue funzioni. Per quei reati si seguiva questo procedimento, impeachment del Parlamento e poi giudizio della Corte Costituzionale. Disgrazia ha voluto che un bel pezzo della classe politica fosse coinvolto dallo scandalo Lockheed, ossia acquisto, noi acquistiamo molto aerei militari perché ci piacciono. Ci piacciono gli aerei militari perché volano, poi fanno i colori, insomma ci piace. Avevamo acquistato una barca di un aeroporto di aerei militari, Lockheed, e pare che ci fossero delle tangenti piuttosto pesanti. Per cui c'è stato un mega processo penale, difficilissimo, perché poi c'erano imputati laici, altri ministeriali, eccetera, alla fine dei quali alcuni sono perfino finiti in carcere. Incredibile, il ministro Tanassi, Mariano Rumor non è finito in carcere, ma ha avuto delle conseguenze. Insomma, c'è stato un processo penale. Questo processo penale ha impegnato la Corte Costituzionale per mesi, mesi, mesi. Perché il processo penale vuol dire sentire i testimoni, la lingua degli avvocati, un processo così ampio. E di conseguenza la Corte ha sviluppato un ritardo enorme, enorme. Per cui rispondeva 5, 6, 7 anni dopo che la questione gliela posta. E voi capite che mantenere il principio, il criterio della gerarchia, per cui qualsiasi infrazione del diritto comunitario da parte delle leggi italiane comportava l'impugnazione della legge di fronte alla Corte Costituzionale, vuol dire che l'infrazione la constato oggi e la sentenza l'avrò nel 2018. In questi 8 anni il diritto comunitario non viene applicato in Italia e la Corte di Giustizia ha detto voi siete matti, giustamente. E allora questa cosa è stata risolta con due vie. Da un lato Livio Paladin, presidente, in 2 anni ha recuperato tutto l'arretrato facendo le sentenze un tanto del chilo, ma ecco, la Corte adesso risponde in 1 anno, poco più o poco meno, dipende dai casi, se sono casi molto urgenti risponde anche in 3 mesi. E dall'altro la sentenza 170 dell'84 ha cambiato totalmente giurisprudenze e da allora l'assetto dei rapporti da diritto interno e diritto comunitario si è stabilizzato, per cui quello che vi spiegherò dopo il caffè è esattamente l'assetto che è stato dato da,